Arriviamo allo spazio che dedichiamo al confronto, al dibattito, agli approfondimenti. Lo stiamo raccontando, lo stanno raccontando soprattutto le informazioni, noi ce ne siamo occupati in alcuni momenti della nostra programmazione, le manifestazioni che si tengono in Francia, che si sono tenute anche lunedì 1 maggio in occasione della festa dei lavoratori, nello specifico proprio lunedì si sono trasformate in nuove proteste contro la contestata riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron e infine approvata a metà aprile senza passare per il voto parlamentare. Qui c'è l'aspetto interessante per noi questa mattina: la gran parte dei cortei si è svolta in maniera pacifica, va detto, ma in varie città ci sono stati scontri tra manifestanti e agenti di polizia che hanno risposto a lanci di bombe Molotov e altri oggetti con gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, a Lione tra l'altro in modo particolare. Il ministro dell'interno francese Gérald Darmanin ha detto che in totale sono state arrestate 291 persone solo il 1 maggio, 111 delle quali a Parigi, e che negli scontri sono stati feriti almeno 108 agenti di polizia, di cui uno in maniera grave. Uno dei grandi temi che attraversa la politica francese da molti anni, da una decina d'anni almeno, è quello del superamento dell'attuale Costituzione, che struttura, definisce questa Quinta Repubblica, entrata in vigore nel 58. La Costituzione si caratterizza per una forma di governo cosiddetto semipresidenzialista ed è di fatto possibile evitare i blocchi di potere che distinguevano il parlamentarismo classico e dare così maggiori poteri al Presidente della Repubblica nel rispetto ovviamente delle disposizioni che, come prevedibile, sono numerose, no, per regolare tale figura istituzionale. Noi questa mattina ne vogliamo parlare e intanto inizio a salutare i nostri ospiti che abbiamo invitato questa mattina. Saluto Veronica Noseda, ciao, buongiorno, bentrovata.
Ciao, grazie, buongiorno a voi.
Nostra collaboratrice da Parigi, che sentiamo frequentemente. Diamo anche il benvenuto anche al professor Riccardo Brizzi. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno e grazie mille dell'invito.
Professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, è autore di molti saggi, tra questi segnaliamo Il capo dello Stato in Francia tra Terza e Quinta Repubblica, apparso in un saggio collettaneo lo scorso anno, ed è autore nel 2017 di un saggio pubblicato insieme a Marc Lazar intitolato Per l'appunto la Francia di Macron, uscito per l'editore Il Mulino. Accogliamo anche Raffaele Alberto Ventura, buongiorno, ben trovato a lei.
Buongiorno a tutti.
Saggista italiano, scrive su Domani e su Esprit. Segnaliamo almeno due volumi che ha pubblicato presso l'editore Minimum Fax: Teoria della classe disagiata nel 2017 e La guerra di tutti, populismo, terrore e crisi della società liberale, sempre per Minimum Fax. Sono solo alcuni dei titoli. Lui vive tra l'Italia e la Francia, appunto pubblica anche sul periodico Esprit. Veronica, partirei con te, ci aiuti a capire brevemente la situazione. La giornata del 1 maggio è stata particolarmente movimentata. Come si discute della questione nel paese? Il potere del Presidente della Repubblica è un tema sentito?
È un tema, direi, estremamente sentito, nel senso che chiaramente Macron accentra anche non solo tutti i poteri ma anche tutte le critiche. Direi che c'è una forma di resistenza popolare che nella fattispecie non riguarda soltanto questa riforma delle pensioni, riforma contestatissima, ma anche e soprattutto le modalità con cui questa riforma è stata imposta. E appunto a dimostrazione, direi, basta appunto scendere in piazza e vedere anche gli slogan scritti sui manifesti dei cittadini che appunto vanno in piazza, e questo famoso 49.3, quindi questo articolo della Costituzione che ha permesso al governo di non passare per la validazione del voto. In particolare il voto, non c'è stato voto da parte della Camera dei Deputati, c'è stato un voto del Senato, ma non c'è stata la classica navetta parlamentare, quindi un numero importante di contestazioni rispetto a questo articolo che in fondo così appunto incarna questo potere estremamente verticale che fa parte appunto della Quinta Repubblica. E aggiungerei che qui tocchiamo un po' con mano la contraddizione che attraversa la Francia, ossia questa Quinta Repubblica con questo regime estremamente verticale, con questa concentrazione dei poteri, con questa irresponsabilità del Presidente nei confronti anche del Parlamento, è da un lato contestata, ma dall'altro è comunque viva e vegeta, nel senso che quando si tratta ogni 5 anni di andare al voto presidenziale, i francesi sono comunque attratti da queste figure di uomini presidenziali che si presentano come tali, quindi c'è una sorta di ciclo per cui questa Quinta Repubblica è contestata, ma continua nonostante tutto, nonostante appunto dei partiti che propongono appunto l'uscita e l'adozione di una Sesta Repubblica, continua a essere il regime che governa la Francia.
Beh, le questioni, mi pare, da affrontare debbono essere due. Da una parte, dunque, il carattere del potere presidenziale, dall'altra parte strutturato e ben definito dalla Costituzione, dall'altra parte lo stato dei movimenti sociali, ai quali arriviamo tra pochissimo. Tra l'altro, abbiamo intercettato una notizia di poco fa, Marc Crépin, un filosofo francese, che dice che la Francia è di fronte ad una regressione democratica inconfutabile sotto il giogo di Emmanuel Macron, al punto che il paese dei diritti umani si profila una deriva autoritaria, se non addirittura dittatoriale. Ora cercheremo di capire poi, insomma, se non sono esagerazioni o se ci sono elementi per definirla tale. A proposito dello stato dei movimenti sociali, io vorrei sentire gli altri nostri due ospiti, partendo dal professor Brizzi. Qual è la portata di questo movimento sociale a suo giudizio? Qual è la sua forza?
Allora, è un movimento molto ampio, che peraltro non sembra avere l'intenzione di cedere. Solo ieri le 8 principali sigle sindacali hanno annunciato una 14ª giornata nazionale di azione contro la riforma delle pensioni prevista per il 6 giugno, a 2 giorni dall'esame dell'Assemblea Nazionale di un testo che propone di abrogare la nuova età legale di pensionamento. E la forza di questo movimento io credo sia duplice. Da un lato risiede nel fatto che la riforma delle pensioni è stata storicamente un tema estremamente delicato in Francia. Negli ultimi 30 anni già diverse ondate di proteste, di scioperi, anche decisamente superiori a quella attuale, hanno caratterizzato proposte di riforma delle pensioni, da quella del 1993 di Balladur, quella di Juppé di 2 anni dopo, che venne addirittura ritirata, alla riforma di Fillon del 2003, sino a quella della legge Woerth, che aveva alzato l'età pensionabile da 60 a 62 anni. Ma la seconda ragione che dà forza a questo movimento è un vento di disaffezione democratica, di antipolitica, che spira in Francia da diversi anni, che si è manifestato anche in forme meno organizzate di queste. Penso alla rivolta delle banlieue, penso a quella dei gilet gialli più recente, e che si traduce politicamente in una pratica del voto sanzione che da 40 anni ha costantemente punito la maggioranza uscente a ogni elezione, eccezione fatta per il 2007, in un aumento preoccupante dell'astensionismo, che vediamo peraltro anche in altri contesti, ma che in occasione delle legislative in Francia supera il 50% degli aventi diritto al voto, nella crescita di consensi alle ali estreme dello schieramento e nella decomposizione dei partiti tradizionali, socialisti e gollisti, che alle ultime elezioni presidenziali sommati hanno avuto il 6%. Ecco, Macron, per arrivare al potere, si è nutrito di questo vuoto politico, ora rischia in qualche modo di pagarlo, quantomeno di vedere indebolita la sua autorità da queste proteste.
Movimenti sociali, o un movimento sociale che peraltro ha moltissime anime, magari dopo riusciamo anche a censirle o provare a censirle. Restando sulla portata di questo movimento sociale e restando sulla sua forza, volevo sentire anche l'opinione di Raffaele Ventura.
Ma sì, guarda, come si è detto, c'è un pretesto, diciamo, di queste proteste, che sicuramente la riforma delle pensioni, riforma che di fatto è stata convalidata anche dalla Corte Costituzionale, quindi diciamo è ormai fatta, però ha messo in moto un altro tipo di dinamica, che è una dinamica di rivendicazione più profonda, e appunto, come è stato detto, è un po' quello che è successo con i gilets jaunes, per fare l'esempio più recente, quindi di ormai 3 anni fa. Una riforma, in quel caso, che non passò, che fu la miccia per scatenare un malessere più profondo, tant'è che ai tempi dei gilets jaunes era una riforma di tipo fiscale legata ai consumi energetici, e poi però in piazza per mesi e mesi si è visto soprattutto lo slogan Macron démission, quindi si era spostata in una critica appunto al presidente, all'incarnazione del potere, e di nuovo, o come dire, come anticipazione di quello che succede adesso, ha un certo verticismo tipicamente francese. Quello sicuramente è quello che si incarna in questa protesta. Vero è anche, e questo va ricordato, che questa critica del centralismo, del verticismo, del verticalismo, del monarchismo repubblicano è ambigua, è profondamente ambigua, perché da una parte lo si critica e dall'altra, come dire, sembra in certi casi essere una specie di vocazione profonda, di aspirazione, almeno quella era una scommessa che aveva fatto anche Macron, che in qualche intervista aveva detto i francesi sono nostalgici addirittura non neanche di Napoleone e del bonapartismo, ma del re, no? della monarchia. E in parte probabilmente questo è vero, ricordiamo che il rapporto della Francia con la monarchia è un rapporto fatto, diciamo, di gloria, di onore e di rispetto, e poi anche di decapitazione. Quindi forse è proprio questo duplice rapporto che ci può aiutare a spiegare come ci si pone di fronte alla monarchia presidenziale.
Più in là magari riusciamo ancora a parlare dei Gilets jaunes, anche se sono un pochino, come dire, decaduti quantomeno nell'agenda dei media, nell'agenda politica, però loro ad esempio avevano sensibilità molto accese nei confronti, o interesse nei confronti dell'esercito, per esempio. Proseguendo questa nostra chiacchierata, come potremmo definire il momento che la Francia sta vivendo dal punto di vista istituzionale? Il potere politico sembra riuscire a sopravvivere, no? Poi, tra l'altro, Veronica, tu ci dicevi poco fa che al momento delle elezioni poi coloro che incarnano, come dire, l'idea di un uomo forte riescono sempre poi ad imporsi, ma allo stesso tempo non riesce a trovare una sua legittimità, viste le proteste di un movimento sociale molto, molto importante, soprattutto nelle grandi città. Insomma, il potere politico è indebolito dall'opposizione sociale, tuttavia però ancora abbastanza forte per poter avanzare. Professor Brizzi, come descriverebbe questo specifico momento politico? Lei, tra l'altro, poco fa ci parlava di voto sanzionatorio.
Sì, diciamo che siamo di fronte a una sorta di momento della verità, anzitutto per Macron nel suo secondo mandato, perché queste mobilitazioni molto partecipate e i sondaggi mostrano come una netta maggioranza di francesi si opponga al progetto, favorendo una caduta della popolarità presidenziale, che attualmente è attorno al 26%, cioè al livello più basso dalla manifestazioni dei Gilets gialli, e quindi al livello più basso da 3 anni. E se a questo si associa la bassissima popolarità anche della prima ministra Elisabeth Borne, che tradizionalmente nella storia della Quinta Repubblica funge da parafulmine alla figura del Presidente della Repubblica, e anche la stasi dei leader delle opposizioni, si comprende come questa crisi sia una crisi che non riguarda solo Macron, ma sia una crisi più profonda e che rischi di tradursi in una crisi sistemica. Cioè, il braccio di ferro sulla riforma delle pensioni non è solo una sfida per la tenuta del governo, per la realizzazione di una misura che ormai, come diceva chi mi ha preceduto, è data per assodata, ma è una messa alla prova della tenuta delle istituzioni della Quinta Repubblica.
A vostro giudizio, Macron sta cercando di forzare i limiti di una Costituzione che comunque gli offre una serie di possibilità molto concrete, no? Qualcuno parla di una Costituzione ancora dal profilo fortemente bonapartista. Pensiamo anche ad esempio alla repressione di piazza che stiamo osservando proprio in queste settimane. Vorrei sentire una vostra opinione rapida, partendo da Veronica Noseda.
Sì, allora il suo operato rimane nei limiti della Costituzione, ma appunto lui sfrutta tutti questi cavilli, come dicevi, bonapartisti, che fanno ancora parte di questa Costituzione, in particolare su questa legge, appunto, ha iscritto questa legge, questa riforma, nella legge finanziaria, che è una delle leggi che danno appunto il diritto di utilizzare questo famoso 49.3, appunto per poter, lui sapeva che non aveva i numeri per far votare la legge in Parlamento, quindi ha un po' sfruttato queste nicchie per poter far passare questa legge, quindi gioca nella legalità, ma chiaramente in una Costituzione che è di fatto già abbastanza consona a certe manovre un po' appunto accentratrici. E lo dicevi, appunto, mi sembra importante comunque la questione non solo della legalità, ma dello stile e dell'esercizio del potere, e appunto queste politiche fortemente repressive che vediamo soprattutto nelle ultime settimane esercitate contro i manifestanti non sono rassicuranti da questo punto di vista. Ecco, quindi rimaniamo nella legalità, Macron non sta facendo un golpe, ma comunque ci sono certi segni che mi sembrano preoccupanti.
Beh, la questione, poi l'oggetto del nostro approfondimento questa mattina, è proprio la tenuta di questa Costituzione e le ipotesi che questa possa essere modificata andando verso una sesta Repubblica, ma ci arriviamo. Raffaele Ventura, una sua opinione sui tentativi di forzare i limiti della Costituzione, intanto è d'accordo o non è d'accordo con questo tipo di ricostruzione?
Ma la mia impressione, diciamo, ricordiamo che appunto la Corte Costituzionale poi ha approvato il Consiglio Costituzionale ha approvato la riforma, quindi forse formalmente possiamo dire che siamo, come dire, Macron è sicuramente rimasto nei limiti di quel dettato lì. Il problema forse è un altro, diciamo, la Costituzione sostanziale e il modo in cui in un certo senso cambia. Sicuramente sono cambiate le aspettative della popolazione francese. L'articolo 49.3 esiste, era previsto ed è stato usato e anche abusato in certe fasi precedenti, diciamo, della storia francese negli anni Ottanta, per esempio. Evidentemente questa cosa qua oggi non è più accettabile, crea una ferita profonda, questa che si vede nelle rivendicazioni di piazza, e anche di questo cambiamento bisogna parlare. Io credo che oltre, forse più profondamente che una crisi di sistema politico, c'è forse anche una crisi, non so, di civiltà repubblicana, cioè la civiltà repubblicana, quella uscita dalla rivoluzione francese, quindi due secoli fa, si basava su un principio, una finzione in fondo di unità nazionale, no? La nazione che esprime una volontà in una società profondamente frammentata come quella contemporanea, quella francese in particolare, questa finzione qui non opera più facilmente, e allora si rimette in discussione l'intero, diciamo, processo attraverso il quale viene sintetizzata sia la volontà popolare che l'azione politica, e questa è una, come dire, una fase di transizione epocale forse che stiamo vivendo. Macron si è bruciato, diciamo, l'ultima legittimità che aveva, lo sapeva che a questo punto, diciamo, il suo mandato va un po' verso la fine, il secondo mandato, credo che insomma sia difficile ricucire quel rapporto lì, si andrà verso una nuova fase.
Professor Brizzi, lei tra l'altro è uno specialista, no? Lo ricordavamo in apertura di questa stagione francese, ha scritto La Francia di Macron, uscito per il Mulino nel 2017. Ecco, le vorrei chiedere, la Costituzione in vigore ha 65 anni, c'è chi dice, tra questi un sociologo francese che leggevamo sui quotidiani nel corso del fine settimana, che lavora a Lille, Ugo Paletà, che dice che la Francia non è mai stata una democrazia liberale normale, del tipo al quale siamo abituati in Occidente. Ha ragione?
Allora, la Francia è stata in realtà lungamente un regime parlamentare assolutamente in linea con gli altri sistemi presenti in Occidente, come ad esempio quello italiano, all'indomani proprio della parentesi bonapartista, dopo la sconfitta nella guerra franco-prussiana, la caduta di Napoleone III. Per quasi un secolo la Francia è stata anzi l'esempio di una forma di parlamentarismo definito da alcuni studiosi parlamentarismo assoluto, un sistema all'interno del quale l'esecutivo era talmente fragile e talmente impotente che un celebre politico francese d'inizio Novecento, Georges Clemenceau, diceva che in Francia c'erano solo due cose inutili, la prostata e il Presidente della Repubblica, proprio per sottolineare l'impotenza dell'esecutivo di fronte allo strapotere invece del Parlamento. Che cosa ha cambiato il dato? Il dato è stato cambiato da congiunture storiche. La Quarta Repubblica, i problemi che hanno dilaniato la Francia, soprattutto nel pieno della crisi algerina, e l'instabilità dei governi, ricordiamo 23 governi si succedono in 12 anni tra il 1946 e il 58, hanno posto un altro spettro nella cultura politica francese. Lo spettro non era più quello del bonapartismo, non era più quello dell'accentramento del potere, ma era quello della fragilità e dell'irresponsabilità del potere. Ecco, la Costituzione del 1958 riporta l'esecutivo al centro. Questo è stato oggetto di grandi fraintendimenti in Occidente, primo tra tutti in Italia. In Italia la Costituzione francese del 58 è stata definita come fascista, De Gaulle venne definito come un aspirante dittatore. In realtà la Costituzione del 58 era una Costituzione parlamentare, è stata poi la riforma del 62 con l'introduzione dell'elezione diretta del capo dello Stato a trasformarla, e ha introdotto effettivamente quella che è stata ribattezzata come una monarchia repubblicana, cioè con una figura, quella del capo dello Stato, da cui dipende tutto il resto del sistema.
Siamo quasi in chiusura. Accidenti, il tempo è volato con questo dibattito. Lei ha sollevato, no, quelli che sono i motivi storico-sociali che, tra l'altro, in qualche misura garantiscono la tenuta di questa Costituzione. E va detto forse che il fronte delle opposizioni attraverso un arco sociale parecchio differenziato, vi accennavamo poco fa, dai Gilets Jaunes che hanno delle sensibilità e del fascino verso i militari, e poi c'è tutta l'estrema sinistra. Io in chiusura un'ultima domanda, però la rivolgerei a tutti, se siete d'accordo. Ci restano pochissimi minuti, ma vi chiedo brevità nella risposta, partendo da Veronica Noseda e poi a girare sentirei anche Brizzi e Ventura. Il tema della o delle riforme della Costituzione non è di interesse per la destra del Rassemblement National, che in arrivo poi con le nuove elezioni sembra essere nuovamente interessante sotto il profilo dell'affermazione del prossimo giro elettorale?
Allora, chiaramente Marine Le Pen e il suo movimento non ha alcun interesse ad accedere a una sesta repubblica più orizzontale. Chiaramente il suo modello di potere è compatibile con quello di questa Costituzione, però lei vuole fare altro tipo di modifiche, che sono quelle di introdurre in particolare la preferenza nazionale, insomma i suoi grandi temi, l'emigrazione, vuole fare della Costituzione uno strumento per una Repubblica un po' più populista, referendaria, quindi agire molto con il referendum, capo di Stato ben impiantato, grandi poteri e poi questo strumento referendario in soldoni. Quindi c'è un interesse per la riforma, ma non in un senso di superamento dell'accentramento del potere del capo dello Stato.
Raffaele Ventura?
Ma sì, come è stato detto, questa sesta repubblica oggi è il cavallo di battaglia di Mélenchon e, diciamo, della sinistra francese, e non è detto che sia condiviso, e non è detto che sia condiviso neanche dall'elettorato di Mélenchon, che è un elettorato per esempio molto legato a una figura forte, un monarca, diciamo, anche lui della sinistra, come appunto Mélenchon. Diciamo che la mia impressione è che, se davvero questa fosse sicuramente c'è bisogno di un cambiamento di assetto, il problema è che non si fa, si fa fatica a mettersi d'accordo su una riforma delle pensioni, non è facile immaginare come si possa andare verso una riforma addirittura costituzionale. E lì anche la ragione per cui Macron poi ha vinto per due volte di fila è che il baricentro, in una politica polarizzata, contemporaneamente vince sempre e contemporaneamente finisce per essere odiato da tutti, ma intanto vince lui. Quindi c'è uno stallo, la politica contemporanea in generale, quella francese forse ancora di più, è caratterizzata da uno stallo dal quale è difficile capire come muoversi.
Professor Brizzi, in chiusura una sua opinione.
Sì, quello della Sesta Repubblica, del superamento della Quinta, è un tema di vecchia data, è da quasi 50 anni, dal 1974, con un libro intitolato proprio Sesta Repubblica, scritto da una giornalista che è stato imposto nell'agenda politica francese e cavalcato soprattutto a sinistra. Mélenchon è da oltre 30 anni che parla di Sesta Repubblica, e in realtà anche a destra avevano strizzato l'occhio all'ipotesi di una Sesta Repubblica. Le Pen padre, nella campagna elettorale del 95, si era pronunciato apertamente contro le istituzioni della Quinta Repubblica, ritenute contrarie al Front National, che si trovava emarginato dalla logica bipolare. Che cosa ha cambiato a destra il posizionamento? Il fatto che dal 2002 la destra, prima il Front National, poi il Rassemblement National, si è presentato con sempre crescente frequenza al ballottaggio delle elezioni presidenziali e quindi ha visto la possibilità di un accesso all'Eliseo come praticabile. Questo associato al fatto che le istituzioni della Quinta Repubblica ritrovano un'idea forte e tradizionale della destra come quella di un esecutivo forte, per cui le modifiche che Marine Le Pen e il Rassemblement National propongono all'attuale Costituzione sono sostanzialmente modifiche che non riguardano l'assetto dei poteri, ma più tematiche secondarie, come diceva Veronica Noseda prima di me, legate al tema dei migranti, del diritto d'asilo e della priorità nazionale.
Allora, staremo, ovviamente staremo a vedere. Siamo partiti anche da un'intervista apparsa su un quotidiano italiano, Il Manifesto, che parlava della necessità di tornare a riflettere su una modifica della Costituzione francese, un passaggio verso una Sesta Repubblica, partendo dalla notazione che questo tipo di Repubblica rappresenterebbe una Repubblica con dei limiti democratici. Così parlava il sociologo intervistato dal quotidiano, Ugo Palletà, che diceva: la Francia non è mai stata una democrazia liberale normale. Noi ne abbiamo parlato questa mattina e ringraziamo tutti davvero tanto Veronica Noseda, il professor Riccardo Brizzi e Raffaele Alberto Ventura per essere stati con noi questa mattina. Lasciamo lo spazio alle informazioni Radio Giornale delle 13. Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato a questa chiacchierata. Auguro a tutti buon lavoro. Grazie.